Buongiorno a voi che siete all'ascolto, sono le 9.13, questa è Rete 1 e noi siamo Lara Van Gammeren.
Alice Pedrazzini, buongiorno.
Come stai?
Tutto bene, tu come stai?
Sto bene, stavo guardando un po'. Stavo facendo quasi un po' la turista in casa, mi sono detta ma cerchiamo di capire quali sono i luoghi più turistici della Svizzera. Se una persona chiede a ChatGPT, che sappiamo tante persone lo stanno facendo, spesso come prima domanda chiedi ma quello e poi dopo vanno ad analizzare, non si fidano soltanto di quello, speriamo. Però stavo guardando, se uno guarda e dice ma quali sono i posti più belli e anche più turistici, spesso poi va assieme ormai, dove c'è tanta gente un motivo ci sarà. Vedevo Zermatt, la Jungfraujoch, Interlaken, sono i primi tre.
Ok.
E mi sono detta, andando avanti, tantissimi, anche il lago di Oschine, lo Schinensee, lago di Thun, tanto si trova nell'Oberland bernese. E noi lo sappiamo, c'è chi davvero arriva anche dall'altra parte del mondo e vede solo l'Oberland bernese.
E c'è un motivo che ci riporta nell'Ottocento, un mezzo di trasporto che secondo me non associamo per forza a questi luoghi, no? Magari all'Oberland bernese uno pensa alle montagne, alle funivie, ai trenini, alla cremagliera, invece qui siamo sull'acqua, sorprendentemente.
E quindi noi adesso vi portiamo, come ogni martedì, su un mezzo di trasporto molto svizzero e vi facciamo capire che non è un caso che l'Oberland bernese attrae così tante persone dal mondo, così tanti turisti, perché sono i primi ad aver pensato a un battello a vapore non per un trasporto. Sappiamo che spesso le dighe, per esempio, sono state inventate per, diciamo, i trasporti che ti portano in alta montagna sono collegati alle dighe, ai lavoratori. No, qui per portare i turisti davanti alle Alpi.
Proprio così, l'hanno pensata proprio per poter portare 200 persone alla volta più vicine a questo spettacolo e loro si sono detti più è comodo raggiungerle e più gente arriverà, e così è stato.
Quindi il primo battello a vapore, però possiamo dirlo, non, diciamo in generale i battelli a vapore non sono però tutti legati al turismo. Cioè
no.
Se noi andiamo a spasso per la Svizzera, ed è quello che vogliamo fare in questo inizio di trasmissione, non tutti sono dedicati a chi viene qui solo per guardare, per scattare delle fotografie e poi andarsene.
No, i primi arrivano negli anni 20 dell'Ottocento, il primissimo è sul lago Lemano ed è proprio per comodità, quindi per dimostrare che anche i laghi possono essere utilizzati per portare i lavoratori da un lato all'altro, per comodità, per praticità, perché immaginiamo prima dei battelli a vapore che sono stati i primi, il lago era imprevedibile, magari c'erano le barche a vela, magari c'erano le barche con i remi, ma dipendevi davvero dal tempo, dalle onde, dal vento e quindi
si
non
parte,
potevi...
non si parte, ci si
esatto.
Mette il doppio, ci si mette
a
la
che
metà.
Ora, che ora arriva, che ora parte, era
vai di bolina.
Era davvero tutto imprevedibile, quindi i laghi erano visti un po' come degli ostacoli e delle vie molto lente da percorrere. Con l'arrivo della macchina a vapore e poi del battello a vapore, davvero il lago si trasforma, se non in una strada, comunque proprio in un mezzo che permette di trasportarsi con una certa regolarità ed efficienza.
E se tu, prima abbiamo parlato del lago, il lago di Thun, in questo caso quale lago è il primo a cui dobbiamo pensare che diventa una semistrada? Chiaramente non è
il primo, è proprio il lago Lemano, mm-hmm. Che permette di reinterpretare anche le regioni, l'idea dello spostamento. Noi dobbiamo pensare che negli anni 20 non c'era ancora la ferrovia in Svizzera, non c'erano le automobili e quindi davvero era difficile e lento spostarsi, è stata una vera e propria rivoluzione. I primi treni sono negli anni 50, però poi per raggiungere l'intero sistema ferroviario della Svizzera ci vorranno tantissimi decenni e anche l'arrivo delle macchine poi verso la fine dell'Ottocento. Quindi negli anni 20 avere un battello che trasporta numerose persone in un solo colpo è una grandissima rivoluzione.
E se torniamo invece all'Oberland bernese, al motivo per cui è nato questo Bellevue, che ci fa capire anche che cosa faceva vedere a chi saliva, a chi sale, in che anni siamo lì?
Qui siamo nel 34 ed è la storia di due fratelli che erano proprietari di un albergo di Thun, quindi vedevano davanti a loro sempre questo lago spettacolare circondato dalle montagne, e in quegli anni hanno questa idea rivoluzionaria, quindi per attirare i turisti nel loro hotel hanno deciso di ordinare a Parigi un battello a vapore in ferro da 16 cavalli per poter trasportare circa 200 passeggeri, e così è stato, l'hanno deciso questi due fratelli appunto, e in poco meno di un anno, a metà del 1835, arriva il Bellevue, che è il primo battello a vapore sul lago di Thun, pronto a trasportare questi turisti, e che li trasportava in circa 75 minuti, quindi poco più di un'ora, da Brienz a Interlaken. Quindi non siamo sul lago di Thun, siamo sul lago di Brienz, ma è proprio il primo trasporto che permette di avvicinarsi poi a questo spettacolo delle Alpi.
Non stupisce se oggi, capendo anche questa storia qui, spesso abbiamo delle notizie, per esempio, che la Jungfrau Joch si trova sulla blacklist, per esempio, mi ricordo il New York Times ha stilato una lista dicendo non andate lì perché ci sono già troppe persone che ci vanno. Sì. Non è un caso, hanno spinto tanto, spingono tanto. Guardavo nel 2025 le ferrovie della Jungfrau hanno incassato 200 milioni di franchi, soprattutto grazie alla Jungfrau Joch, e adesso c'è un altro dibattito in corso, magari c'era già a quei tempi, chi voleva e chi non voleva andare nella direzione del turismo. In questo caso vogliono trasformare la stazione di Eiger Gletscher, quindi quella prima di arrivare in cima alla Jungfrau, in un nuovo polo turistico. Su tutti sta facendo discutere un ristorante asiatico da 200 posti.
Ecco. I fratelli ce l'hanno fatta, non so se volevano arrivare fin qua, però di fatto la loro idea è stata lungimirante.
Comunque l'offerta turistica di quella zona è legata alle bellezze che sono, certo. Quindi noi come sempre vi portiamo su un mezzo di trasporto che comunque vi suggeriamo, perché anche vivendo magari questo territorio possiamo andarci in un momento in cui non per forza c'è così tanta gente, e vale sempre la pena vedere anche quelle grandi montagne, penso anche all'Eiger.
Bellissimo, qua. E anche quei bei laghi con quel colore così turchese.
È vero.
Davvero bello.
Noi partiamo con The Best of Me di Bryan Adams qui a Mille Voci Estate, sono le 9:20. You got it! E noi torniamo in diretta qui sempre su Rete 1, Lara Van Gammeren. Abbiamo viaggiato, siamo andate nell'Oberland bernese, ma adesso vogliamo parlare di tutta la Svizzera, e vogliamo farlo anche con un po' di fierezza, perché ci ha raggiunto in studio una nostra collega, Patrizia Rennis. Buongiorno, ciao.
Buongiorno.
Abbiamo, dove accendere il microfono?
Buongiorno a tutti.
Buongiorno. Ho detto la parola fierezza, ho detto bene, Lara?
Hai detto benissimo, hai detto davvero bene. Di invenzioni noi ne abbiamo tantissime, ne abbiamo davvero tante, non solo in cucina. Ci avviciniamo adesso alla festa nazionale, a me viene in mente per esempio l'invenzione del velcro, che si distanzia un po', no, dalla cucina, però è una grande invenzione che noi svizzeri ogni tanto ritiriamo fuori dicendo è nostra, l'abbiamo inventata noi.
RSI Food, voi avete dedicato un articolo che avete fatto uscire poco fa, quindi siamo qua per raccontare anche a chi ci ascolta di cosa possiamo andare fieri, e magari quando apriamo quel cassetto in cucina diciamo questo effettivamente è rosso crociato.
Sì, perché si collega sempre la Svizzera e il mondo della cucina, diciamo, al cioccolato, al formaggio, ci sono un po' degli stereotipi. È vero che sul cioccolato abbiamo inventato tanto, però ci sono anche delle altre cose che abbiamo inventato, e tra l'altro la Svizzera è un paese di inventori, perché ha una concentrazione di brevetti rispetto alla quantità di abitanti altissima, veramente.
Allora, alcune di queste invenzioni sono state anche celebrate nel brano, che diciamo nello show che c'è stato a Basilea dell'Eurovision. Secondo me è un numero veramente riuscito, che ha fatto il giro del mondo e continua ancora oggi a girare. Alcuni ci sono in questo brano, altri li racconteremo tra pochissimo. Io chiedo a voi, all'ascolto, allo 076-321-1113, quali sono secondo voi le invenzioni più importanti, o che conoscete, o che avete davanti ai vostri occhi in questo momento, legate alla Svizzera, in particolare nel mondo della cucina? Noi nel frattempo qualche indizio lo troveremo nella prossima canzone, che si intitola Made in Switzerland.
It's
Le scoperte svizzere che hanno facilitato la vita in cucina è il titolo di un articolo di RSI Food, ma è anche quello che stiamo affrontando insieme, anche grazie a te Patrizia Rennis che sei venuta qui, perché è il momento, ci stiamo avvicinando al 1° d'agosto, quindi il patriottismo cresce tra noi ma anche tra i nostri ascoltatori e le nostre ascoltatrici.
Sì, esatto, Sonia ci scrive il dado da cucina, che è un'invenzione effettivamente svizzera.
Quello Eliana... facilita, eh?
Quello facilita tanto, sì, per speziare, per cucinare, è già lì, pronto, comodo. Eliana invece parla, per lei l'invenzione più importante per una cuoca è il pela patate.
Ed è anche l'immagine da cui partite voi in questo articolo. Il pelapatate è uno svizzero che l'ha inventato.
Il pelapatate Rex, perché allora precisiamo, il pelapatate esisteva già, però c'è questo svizzero che durante il servizio militare doveva pelare tutte queste patate, ci metteva veramente tantissimo tempo e dalla fatica a volte vengono le idee, e quindi si inventa il pelapatate Rex, che è particolare, con la forma di Y.
Sì, quello
rispetto all'altro,
non lungo.
Esatto.
Tra l'altro io conosco persone mancine che mi dicono che è perfetto, non è come, diciamo, altro che non puoi usare, devi averlo per chi usa la sinistra e la destra. No, è come si può dire?
Sì, va bene per tutti, è quella la cosa geniale. Lui fa questa lama trasversale mobile che permette facilmente di spelare anche uno strato molto sottile, quindi c'è anche un risparmio a livello di scarto.
Sparsheller.
Esatto, risparmio sia di tempo che di energia che di scarto.
Ecco perché si chiama così.
Anche per quello, penso. Sì. E ergonomico, leggero, comodissimo, e da quando l'ha inventato, se ci pensate, la forma è rimasta quella. Chi non ce l'ha a casa? Poi qualcuno avrà anche l'altro tipo di pelapatate, però possiamo dire che quello più comodo l'abbiamo inventato noi.
E quello da non mettere in lavatrice, se posso aggiungere. Mi è capitato.
Si rovina. Si arrugginisce, no? Magari anche. E poi anche quello che ha quell'occhiello da un lato, che io per tempo mi sono chiesta, ma cosa serve questo occhiello? Cosa faccio? Lo appendo, lo uso per appendere? E invece ho scoperto che è quella parte che ti aiuta a togliere le parti meno belle della patata. Ah. Quando c'è magari quei buchini neri, con quell'occhiello fai un giro e voilà che togli anche quella parte. Quindi è davvero un'invenzione che ha 80 anni e è sempre pratico, è sempre lui.
Praticissimo, è rimasto lui, è rimasto sempre.
Come si chiama il signore? Sto guardando, chi ringraziare.
Dici l'inventore?
L'inventore,
così Neve almeno... Cersal, un nome un po' particolare.
Diciamo l'Alfred.
L'Alfred.
Penserò a lui la prossima volta che pelerò le patate per mangiare una raclette. C'è anche chi ci sta scrivendo. Beh, ma parliamo anche delle specialità svizzere. Sì, ne abbiamo, ne parliamo molto spesso.
Ne abbiamo tantissime.
Per te qual è? Tu che lavori appunto costantemente con la cultura del cibo, gastronomica, secondo te qual è? Se ne devi dire una, vai all'estero e ti dicono: ma cos'è la specialità svizzera? Cosa dici?
Di specialità svizzera, sono i classici, cioccolato e formaggio, però c'è tantissimo di cui andare orgogliosi, perché anche per esempio nel mondo del caffè ha fatto tantissimo gli svizzeri, hanno inventato la cialda del caffè, il caffè solubile, buono, hanno cercato per tantissimi anni di inventare un caffè che fosse buono, perché c'erano queste brodaglie che non sapevano di nulla, ed è uno svizzero che è riuscito ad inventare il caffè solubile veramente, veramente buono.
E qual è la storia dietro?
E allora c'è la Nestlé, che era stata, diciamo, che cercava di fare questo caffè, di sfruttare questo caffè, di renderlo buono. E in realtà è un dipendente della Nestlé che, facendo delle prove a casa, era riuscito a trovare il giusto equilibrio per fare questo caffè solubile che fosse davvero gustoso, e voilà, poi da lì è nato appunto, come sappiamo, il Nescafè, che certo, nel mondo è diventato importantissimo. Quindi sì, anche nel mondo del caffè abbiamo fatto la differenza, non solo quello del cioccolato.
E adesso il mattino, se noi possiamo farci un caffè a casa con una macchinetta e schiacciare un bottone, anche questo è grazie a uno svizzero.
Guarda come fiera
è
nel
vero,
dire.
Sì, sì, ma è incredibile. Io, cioè, facendo un po' di ricerca, mi sono veramente stupita. È grazie a uno svizzero, Ahmed, che anche lui ha una storia particolare. Perché allora la macchina del caffè espresso automatica esisteva già, l'hanno inventata in Italia, però fino agli anni 70 esisteva solo nei bar, nei locali, nei ristoranti, negli hotel. Allora lui la vede e dice: io la voglio portare nelle case delle persone. E si mette assieme al suo collega, l'ingegnere, un altro ingegnere, Zappella, in un garage di Zurigo, proprio le classiche storie dei garage di... dove si inventano grandi cose.
È sempre così, se la devi scrivere a tavolino la metti, il garage ci deve
il
sempre...
Il garage ci deve essere, hanno trovato il garage e si sono messi lì. E si mettono a fare questo prototipo, cercavano dei finanziatori, e hanno trovato la Solis, che è una storica azienda di elettrodomestici svizzera, hanno trovato appunto chi li finanziasse. Tra l'altro c'è un aneddoto, perché il team di marketing, quando ha visto questo prototipo di questa macchina espresso che doveva essere casalinga, ha detto: no, è troppo ingombrante, noi la bocciamo. Ma il proprietario della Solis invece ha deciso di crederci, e ha fatto bene, perché poi appunto negli anni 80 hanno fondato la Saeco, e insieme alla Solis hanno lanciato la prima macchina espresso automatica appunto da avere a casa. Quindi anche in questo le menti svizzere hanno fatto la differenza.
Quindi quando ci svegliamo la mattina, la prima gioia che riceviamo in casa nostra, per alcuni, alcune così, è il caffè. Ecco, in quel caso lì possiamo dire che il rumore della felicità è proprio quello lì del caffè. Lo cantano anche in Negrita. Coraggio, avventura. Effettivamente quando ti lanci per inventare qualcosa ci vuole coraggio, è un'avventura, spesso qualcosa che sta andando storto, dici: ma ci vuole qualcosa, bisogna modificarlo. Con Patrizia Renni stavamo parlando delle invenzioni che hanno modificato nel mondo della cucina, hanno semplificato il mondo della cucina, invenzioni svizzere. Ma noi in questo momento vogliamo dirvi che se siete interessati alle invenzioni in generale molto svizzere, c'è una possibilità di scoprirle la storia a brevissimo, ed è ci ha raggiunto in studio una collega per dirci come lo possiamo fare, cosa possiamo guardare tra pochissimo. Caterina Pedrini, buongiorno, ciao, benvenuta.
Buongiorno, sono stata attirata con la forza.
Spieghiamo dietro le quinte.
Sono molto contenta di essere qui. No, sono molto contenta, passavo, vi salutavo e niente, ci siamo messe a chiacchierare un attimo su invenzioni svizzere. Casualmente, allora, ho voluto fare un po' di promozione.
Certo.
Quindi da giovedì avremo una bellissima collezione su PlaySwiss, la piattaforma streaming nazionale, quindi playswiss.ch, che si chiama proprio Made in Switzerland, dove avremo dei documentari che parlano di invenzioni svizzere. Una su tutte, per esempio, l'invenzione dell'LSD. Il dottor Hoffman, credo che si chiamasse, se non ricordo male. Ecco, questo è uno dei contenuti che potrete trovare.
Quindi si va dietro le quinte, si scopre chi l'ha inventato, e ogni volta un piccolo documentario, piccolo o grande.
Piccolo o grande documentario, sì, abbiamo dei documentari anche un po' più leggeri, abbiamo documentari su i fiumi svizzeri, per esempio, abbiamo un po' di quello che sono invenzioni, quello che sono retroscena sulla Svizzera, storie di cani svizzeri che sono molto belle, come San Bernardo, per esempio, insomma, tutto quello che è un po' la Swissness, quello che insomma ci contraddistingue un po' al primo d'agosto.
Infatti parlavamo appunto, dato che stanno arrivando tanti messaggi di persone che dicono siamo fieri di quello, tantissimi citano il velcro. Se a te chiedessero all'estero, beh, cosa ha inventato il tuo paese? Già magari ti dico Sweden, Switzerland, devi spiegarmi.
Sì, certo, con la Svezia è subito fatta. E non lo so, guarda, prima mentre ne parlavamo ci pensavo un po'. So che c'è lo stendino.
Lo stendino,
sì. Quello lì che gira, adesso non so qual è il termine tecnico. Il coltellino svizzero, beh.
È vero, vero.
Sul velcro non facile. ci arrivavo sulla zip.
Vero, qua nella Svizzera italiana.
Esatto. E cos'altro? L'LSD, vabbè, è abbastanza famoso.
Ammetto che, come alcuni ci scrivono, io col brano che abbiamo ascoltato a inizio puntata, Made in Switzerland,
certo,
legato all'Eurovision, ho imparato tanto io stessa.
Vero. E sai che nella collezione abbiamo proprio anche quel pezzo dell'Eurovision del brano, perché è divertentissimo, quindi potete anche rivederlo. Abbiamo pure quello.
Quindi appuntamento quando su PlaySwiss usciranno?
Giovedì. Da questo giovedì
Made in Switzerland sarà una serie da vedere. In primis io la guarderò per scoprire, per andare fiera e per capire anche un po' il nostro paese, perché è vero che spesso quello che inventiamo poi dice delle nostre necessità, delle nostre vite. E quindi grazie per avercelo raccontato.
Grazie.
Noi ci ascoltiamo ancora una canzone e poi torniamo in cucina con altre invenzioni. La prossima quale sarà, Patti?
Il cellophane.
Il cellophane
mitico.
Quello prezioso,
preziosissimo.
Thank you. Allora, quando siamo piccoli spesso ci capita di dire è mio, fatto io, stiamo facendo quel gioco, Patrizia Rennes.
Sì, sì, è vero, è nostro, è tutto nostro.
Tutto nostro quello che vi stiamo raccontando, le invenzioni svizzere che in cucina vediamo, sono sotto i nostri occhi, ma forse quel pelapatate che abbiamo in mano non sappiamo che qualcuno nel nostro paese l'ha inventato. Chiaramente ci sorridiamo, tutte le invenzioni vanno bene, non è che se è rosso crociata vale di più, però ci dice, lo dicevamo prima, qualcosa in più di noi. E anche il celofan.
Anche
cosa dice di noi? Che siamo trasparenti come popolo? No, non andiamo così oltre.
No, che lei, il celofan, la cosa curiosa è che l'ha inventato un ingegnere tessile. Ah. E Brandenberger, tra l'altro anche lui, ispirandosi alla vita quotidiana, era in un ristorante seduto, osservava questo cameriere che stava cambiando la tovaglia macchiata di vino e si è detto: voglio inventare una stoffa che sia impermeabile. Da lì prova con della viscosa liquida a metterla appunto sulla stoffa, questa si stacca, forma questo foglio trasparente. E anche lì si capisce, no? Dal fallimento una nuova idea, spesso accade sì. Anche questo, ne capisce subito il potenziale perché è trasparente, è inodore, è in sapore, resiste bene ai grassi e dice facciamone qualcosa e la brevetta subito.
Beh, è vero che appunto secondo me il celofan è quell'invenzione così pratica e che si usa così tanto ancora oggi proprio perché non lascia odore, no? Quasi tutti gli altri contenitori che mi vengono in mente effettivamente poi rilasciano sempre un po' quell'odore di plastica o di qualcos'altro che ti rovina l'alimento che vuoi conservare. Questa è stata un'invenzione casuale ma geniale.
Geniale, assolutamente. Anche il nome cellophane ha dentro cellulosa rigenerata e diaphanis, ha unito queste due parole per fare cellophane. Diaphanis significa trasparente, la cellulosa rigenerata invece è quella che veniva usata. In realtà poi è stato un grandissimo successo per tantissimi anni e poi la cellulosa rigenerata è stata sostituita con altri materiali plastici. Quella di oggi non è più quella che era un tempo, ma è stata una rivoluzione importantissima comunque.
Per me, scusate, una delle rivoluzioni più grandi che ho scoperto con te, Patrizia, e vorrei che lo sapessero tutti, è un oggetto che ti evita di avere l'aglio sotto le unghie, di sentire tutto il giorno, che può essere un profumo. Bello, spremi aglio, è svizzero.
Spremi aglio è svizzero, anche qui è inventato da una persona particolare perché era un meccanico di biciclette.
Okay. Beh, il meccanismo posso capire.
Esatto,
la
si è ispirato.
Mi piaceva l'aglio comunque, un appassionato.
Dalla vita quotidiana, vedi come lui si è ispirato appunto al freno della bicicletta, alla maneggevolezza, alla leva, no? Che facciamo quando freniamo con la bicicletta. Ha creato questo spremiaglio.
Chiediamo tanta forza, effettivamente.
Dai forza, e poi è molto maneggevole. E quindi si è ispirato dal freno della bicicletta per creare questo spremiaglio che permettesse appunto di non dover star lì a tritare l'aglio, a sporcarsi le mani, che poi come sappiamo rimane sempre l'odore di aglio, rimane all'infinito sulle mani, e quindi crea questo spremiaglio Susi, e anche questo
Susi
diventa anche lui un successo, tanto che anche la Posta Svizzera poi ha deciso di inserirlo tra le immagini delle invenzioni svizzere su un francobollo.
Beh, prima poi abbiamo parlato del celofan, no? Quando avanza qualcosa è pratico metterlo nella pellicola trasparente, ma c'è sempre il dubbio, lo metto nel celofan o lo metto nella carta alu? Anche questa è invenzione svizzera.
Anche questa è un'invenzione svizzera, perché fino a inizio Novecento gli alimenti li imballavano, diciamo, nella carta stagnola, vera, di stagno, quindi in questi fogli sottili di stagno. E poi appunto c'è questo svizzero Gauci che scopre come laminare questi fogli di alluminio molto fini. Ci sono anche altre due menti svizzere, Neher e Lauber, che riescono a creare poi una produzione, questi fogli molto lunghi di carta di alluminio fine, molto fine, molto lunga, e da lì parte la rivoluzione, perché questa carta in alluminio è molto più igienica e più economica dei fogli di stagno che venivano usati, praticissima, non fa passare aria, non fa passare luce, e quindi anche qui c'è una grandissima rivoluzione sempre da parte degli svizzeri.
Piero ci scrive: ricordiamoci però che tante invenzioni hanno anche danneggiato l'ambiente, a proposito magari del celofan, che effettivamente è quasi sempre monouso, un po' come la carta alu. Nel tempo però alcuni hanno provato a sostituirle con, magari mi viene in mente la carta con la cera che si può riutilizzare, sì. Si può lavare, ci sono anche delle plastiche un po' più solide a forma già di un bicchiere, di un contenitore, che si possono utilizzare per coprire e che danneggiano meno l'ambiente non essendo monouso. Però noi oggi parliamo delle invenzioni svizzere, ce ne sono ancora tante altre.
Allora, quello che mi viene da dire è sicuramente nei prossimi giorni uscirà un articolo ancora, ce ne sono già diversi sulle invenzioni svizzere. L'atteggiamento che noi abbiamo spesso è quello di fierezza e di cercare ogni volta di avere un appiglio molto svizzero. Se io guardo la prossima canzone, ci parla del cielo d'Irlanda, è una canzone di Fiorella Mannoia, e personalmente io ogni volta che la sento penso alla Greina, penso a questa parte di Svizzera che veramente ha tanto d'Irlanda, e quindi forse è anche giusto che è arrivata adesso, perché ci accompagna col pensiero anche... Sì, siamo fieri, ma cerchiamo anche sempre gli appigli delle cose che ci riportano a casa. Questa canzone in questo caso può essere anche casa. Il cielo
d'Irlanda. A Mille Voci stiamo parlando con Patrizia Rennis delle invenzioni svizzere. Abbiamo già parlato dello spremiaglio, inventato da Carl Zisset, ma non è l'unica sua invenzione in cucina. Si è portato poi avanti pochi anni dopo.
Sì, si è portato avanti e ha visto, insomma, che aveva delle belle idee, e ha inventato il tritacipolle zig-zig, che molti di noi sicuramente hanno a casa.
Onomatopeico, l'ho in mente.
Zig-zig, che... esatto, che a cui non serve l'elettricità, basta semplicemente premere dall'alto e le lame appunto tritano facilmente, o le cipolle o l'erba aromatica, quindi un altro oggetto di culto.
Parlando di tritare, ce n'è un altro per grattugiare, la grattugia, come la chiamiamo? Anche quella è stata inventata da qualcuno che aveva un passaporto rosso crociato.
Allora, in particolare un tipo di grattugia, che è la grattugia Bircher, perché esistono tantissimi tipi di grattugia. Nel 1920 c'è questo dottor Bircher Benner, che a molti dirà qualcosa, perché è l'inventore del Bircher Muesli.
Ah!
Lui inventa il Bircher Muesli e...
con le mele grattugiate.
Che all'interno della ricetta aveva la mela grattugiata. Lui serviva a grattugiare questa mela molto fine, creare questa purea, e usando tutta la mela interamente, e quindi insieme a un'azienda argoviese crea questa grattugia che ha questi fori molto fini, ha il doppio dente, e questa grattugia permette appunto di avere questa polpa molto fine dalla mela, grattugia da entrambi i lati, quindi sia andando in su che in giù, insomma, si crea questo...
La sua specificità quindi non è che lo si tiene con due maniche al...
La specificità è questi fori molto fini e al doppio dente, e che appunto grattugia da entrambi i lati e crea appunto questa polpa di mela che era adatta appunto come base per il Bircher Muesli. Tra l'altro, una curiosità, Muesli è l'unica parola in svizzero-tedesco che è diventata conosciuta in tutto il mondo, perché dal Muesli poi sono nati vari tipi di Muesli che poi c'entrano poco con la ricetta originale del dottor Bircher Benner, ma è diventata una parola di uso comune nel mondo.
Infatti qua ci fai una promessa: tornerai e ci racconterai del Bircher Muesli,
sì,
perché sono convinta che c'è dietro di tutto.
C'è
già detto
da
due
dire.
Chicche così, a gratis.
E dalla grattugia
a un'altra invenzione svizzera, sempre un po' per frullare, sminuzzare. Esatto, lui, frullatore a immersione.
Il frullatore ad immersione, che anche quello è nostro, cioè abbiamo veramente tanto...
No, ma vedo le bandierine svizzere più di casa svizzera in questo momento nello studio.
Beh, certo, andiamo orgogliosi, più in particolare quando si avvicina la festa nazionale. E sì, di questo ingegnere, anche lui si ispira alla vita, alla praticità della vita. Vede che comunque per frullare una cosa uno deve travasare, sporcare tante stoviglie. Inventa il frullatore ad immersione, lo lancia nel 1954 con il nome di Bamix, da Batre e Mixé, quindi. Ed è un successo grandissimo, ma la cosa curiosa è che molti di noi lo chiamano mini pimer.
Io, infatti, esatto. Adesso voglio capire perché lo chiamo mini pimer.
Esatto, e non Bamix. Lo chiamiamo mini pimer perché è un'azienda spagnola poi a diffonderlo su larga scala, quindi ci ha fregato. Questa azienda spagnola si chiama appunto Pimer, e da lì il nome mini pimer. Molto usato, però diciamo che il Bamix ha resistito e ancora adesso viene prodotto nell'azienda svizzera Turgovia, quindi esiste ancora.
Grazie Patrizia Rennis per essere passata a trovarci. rsi.ch/food, ci sono tanti altri articoli che potete trovare legati alla nostra cultura, al nostro cibo, alla nostra storia. Grazie. Adesso sono le 10, c'è il notiziario, poi torniamo. E questa è la seconda ora di Mille Voci Insieme. Quando sentiamo dal collega le parole "oggi sole in tutto il paese", sapendo anche che fuori c'è gente che si sta godendo questa stagione, c'è chi se la gode, chi meno, magari si sta lavorando, però è vero che quando c'è il sole spesso si sta un pochino meglio anche chi è... Tu, Lara, sei legata alla meteo, il tuo meteoropatica?
Sai che non più. Oh, finalmente lo posso dire. Adesso riesco a godermi qualsiasi tempo, purché non sia uno scenario, insomma, di un temporale che poi fa danni. Però fin quando rimane un tempo che ti permette anche di stare a casa e svolgere attività diverse dal solito, io...
Ci hai lavorato?
Sono sempre positiva. Ci ho lavorato tanto, sì, perché un tempo appena vedevo il cielo nuvoloso, plumbeo, mi metteva una tristezza. Invece adesso ho detto basta.
E come si fa? Perché...
tanti anni di allenamento e riflessioni.
Perché parlo della meteo? Perché d'estate siamo più attenti, perché magari dobbiamo fare delle attività, o al contrario vogliamo la pioggia perché è il momento dell'orto.
Sì.
Ed è quel momento dell'anno in cui anche alcuni oggetti vivono di più, e quindi siamo in quel anche momento della nostra trasmissione dove andiamo a capire un po' la storia, da dove arrivano, quando qualcuno si è detto "ma forse dovrebbe esistere quello". Abbiamo parlato di invenzioni nella prima ora. Qua vogliamo andare sott'acqua, rimanere sott'acqua, perché già ieri con l'oggetto di ieri eravamo sott'acqua.
Ieri eravamo sott'acqua con le pinne, quindi abbiamo scoperto chi le ha inventate e come siamo arrivati ad avere delle pinne così diverse, sia per le mani che poi per i piedi. Oggi rimaniamo sempre lì, è un po' un oggetto che fa il paio, possiamo dire, con le pinne, ed è la maschera da immersione, la maschera per fare snorkeling, la maschera per chi è più professionista, quella lì, quella che ci permette di vedere bene sott'acqua.
Allora, di vedere bene ma non cantare sott'acqua, quello non si può fare, quello lo può fare
quello no.
Soltanto Riccardo Cocciante con "Io canto", e poi scopriamo la storia di questo oggetto preziosissimo. La maschera da sub, è questo l'oggetto di cui vi raccontiamo adesso la storia, andando indietro, che tra l'altro divide già, c'è chi ci ha scritto lo 076-321-1113, chi la ama, chi la odia.
È vero, è così, che c'è chi dà fastidio, c'è chi non la vuole usare perché poi si appanna e poi dicono che devi sputare sul vetro, no? È questo quello che dicono, ed è la realtà, nel senso che effettivamente la soluzione è quella, ma c'è chi non piace l'idea, c'è chi dà fastidio l'elastico, c'è chi invece la ama e la usa anche per nuotare.
Io dico, faccio parte di chi la ama e la odia, da piccola l'ho usata tantissimo e penso sia la causa adesso del fatto che io non riesca ad andare sott'acqua. acqua con gli occhi aperti e nemmeno senza tapparmi il naso.
Ecco, vedi.
Quindi l'ho avuta troppo. Se non c'è lei, io non posso fare questo. Quindi amore e odio di questo oggetto che, guardando indietro, ha una sua storia, questo sicuramente, nasce da una necessità sicuramente legata, sì, alla vista, poter vedere sott'acqua sempre, costantemente.
Però era una necessità per pochi, se non pochissimi, sicuramente un sogno di tanti, ma a quelli a cui davvero serviva agli inizi, era per i pescatori di conchiglie e di spugne, quindi era per loro che insomma erano loro che desideravano vedere sott'acqua proprio per riuscire a vivere del loro lavoro, e sono stati proprio loro ad aver provato con diversi tentativi a risolvere questo problema. Si parla anche di un bozzetto di Leonardo da Vinci che pare che abbia provato a realizzare un occhialino per andare in acqua, ma non si ha certezza che sia stato davvero poi realizzato anche solo il bozzetto, quindi rimane un po' in forse. Ma se torniamo a questi pescatori di spugne, sono stati loro i primi a montare su del ferro e della gomma delle lenti, a creare quindi degli occhialini, ma non siamo ancora alla maschera che conosciamo noi, quella maschera che ti copre anche il naso, e vedremo che è molto importante il fatto che copra il naso la maschera che abbiamo adesso.
Stavo guardando le invenzioni di Leonardo da Vinci, cosa si avvicina effettivamente se abbiamo lo scafandro, non è la stessa cosa, abbiamo la muta subacquea, quindi ci immaginiamo che ci volesse arrivare anche lui,
era sicuramente affascinato anche lui dall'idea di poter andare sott'acqua, di poter respirare sott'acqua, di poter vedere sott'acqua. Per arrivare alla maschera dobbiamo aspettare la vulcanizzazione della gomma, quindi per rendere la gomma da morbida, qual è la sua natura, quindi molto fragile, che non riuscirebbe a solidificarsi, grazie alla vulcanizzazione diventa solida, e così un po' come per le pinne che abbiamo parlato ieri, quindi fatte di gomma che diventano poi molto solide, le prime maschere in serie arrivano nel momento in cui nasce questa gomma che conosciamo noi.
In che zona di mondo siamo in questo momento?
Siamo tra la Francia e l'Italia. I primi tentativi arrivano negli anni 20, negli anni 30 del secolo scorso. Sono queste due nazioni che poi diventano un po' le protagoniste e anche antagoniste tra loro della subacquea sportiva. Sono loro che iniziano a proporre i primi modelli di maschera, ma un po' come ieri è sempre l'esploratore Cousteau che insomma si immergeva nelle acque e arrivava in diverse case grazie ai suoi documentari con le pinne, con le maschere, ed è lì dal fascino anche dello spettatore di vedere questa nuova invenzione che scoppia la maschera, non solo per chi si immerge per lavoro, abbiamo detto, ma anche per chi vuole vedere sott'acqua, per chi vuole fare snorkeling quando è in vacanza, per chi vuole per curiosità andare a esplorare un po' i fondali.
Come ce le dobbiamo immaginare queste prime maschere? Perché quelle di oggi addirittura io le vedo con tutta la faccia coperta, non so se le avete in mente.
Sì, è
siamo
vero.
Arrivati a quello.
Siamo arrivati a quello, vero?
Qua
un mascherone.
Qua
sono degli occhialoni, perché sono è una maschera che ti copre anche il naso, quindi è un grande oblò, possiamo dire, ovale, che ti copre gli occhi e il naso e ti permette sì di vedere sott'acqua, ma il problema, e lì arriviamo proprio all'importanza di una maschera che copre il naso con un taschino, possiamo dire, in gomma diverso, è che questa prima occhialone non permetteva a chi si immergeva di fare pressione col naso per cambiare la pressione, no? Che è molto importante quando ci si immerge in profondità, e quindi chiaramente avendo gli occhi e il naso nello stesso oblò è impossibile fare questa azione. Arriveranno poi le prime maschere che conosciamo nel 52 da un'azienda italiana che crea la maschera Collodi, e la chiama Collodi perché la maschera riprende Collodi perché la maschera si chiama Pinocchio. Collodi, che era l'autore di Pinocchio, essendoci questo cambiamento proprio del naso della maschera, inizia così a ad arrivare la maschera appunto a cui siamo abituati noi, con questo occhialone e poi il naso separato ma protetto da una parte in gomma.
E che non è un dettaglio, perché è questione di pressione.
Esatto, è quella proprio l'importanza, per poter sempre compensare la pressione nelle orecchie durante la discesa, che serve principalmente a chi si immerge davvero in profondità, ma anche per chi semplicemente vuole fare snorkeling e poi provare a immergersi un po' di più. Avere la possibilità di compensare è qualcosa di importante.
Allora, adesso abbiamo le pinne,
maschera ce l'abbiamo, ci manca il boccaglio. Quando siamo, quello arriva domani.
Adesso arriva Bob Marley con i Wailers, No Woman No Cry live. La lasciamo, va lei adesso. Sono le 10:20 e noi vogliamo salire in sella e raggiungere una persona che ci sta molto a cuore, che sta facendo una delle gare di bike packing, così le chiamano, su strada, più impegnative d'Europa. È in Svizzera, è difficilissima, è durissima, dura 4-5 giorni se va bene, ma non può durare anche molto di più. Si chiama Swiss Bike Adventure, parte da Andermatt, finisce ad Andermatt, ma quello che ci interessa di più è che la sta percorrendo questa strada Davide Mangani, che è collegato con noi. Ciao Davide, come stai?
Ciao, tutto bene, dai, un po' meglio.
Meglio rispetto a ieri, dici di più.
Sì, ieri è successo un po' di tutto. In pratica io, se ricordate, dovevo... l'unica notte prenotata in albergo a San Gallo, ieri, e quasi arrivato a San Gallo mi è saltato un raggio della ruota posteriore, e quando succede questo, in pratica la ruota inizia a sbacchettare destra e sinistra, quindi può fare attrito, può essere pericoloso. Il problema è che a San Gallo lunedì tutti i bike shop sono chiusi. Quindi sono iniziato a cercare, per fortuna si era anche unito a me per un piccolo pezzettino un membro del Triathlon Team Ticino, Robby Santa Croce, che è stato anche vostro ospite, mi sa.
Sì, certo, certo.
Sì.
Anche lui uno che fa queste gare di endurance.
Sì, quest'anno abbiamo fatto lo Swissman insieme.
Esatto, che parte dalle isole di Brissago e arriva su fino a Grindelwald. Anche sì. Quella è una cosa solo per voi, persone speciali. E lui ti ha aiutato? Non puoi farti aiutare, allora, giusto?
No, non posso farmi aiutare. Lui ha fatto un pezzettino con me scia, altrimenti Stefano, adesso che è finito il Tour de France, altrimenti si arrabbia.
Esatto.
In pratica no, mi ha dato supporto però morale, forse è un po' un imbroglio, dai, un po' di supporto morale cercando di trovare un unico bike shop aperto, quindi girando San Gallen l'abbiamo trovato, incredibilmente. E quindi non abbiamo fatto una riparazione completa perché il tipo di raggi che ho non erano disponibili, quindi però abbiamo messa. Ma non è tutto qui, perché poi tornato a casa ruota forata.
No!
Cioè in albergo. Sì, e quindi ho dovuto ricambiare la ruota. Stamattina sembrava a posto, ma adesso continuo a perdere di pressione, quindi ogni 2 ore la devo rigonfiare, quindi dovrò rifermarmi a un certo punto a qualche bike shop a capire cosa è successo.
4 giorni che è partito, non sta andando benissimo, Lara.
Davide, ma sei riuscito almeno a riposarti bene nella tua notte in hotel?
Ma allora, sì, dai, ho dormito un buon 6 ore.
Okay.
Avrei voluto riposare un po' di più, ma tutte queste vicissitudini un po' mi hanno fermato. Però forse meglio così, perché il riposare troppo può essere un problema, perché il nostro organismo, non avendo consapevolezza, lavora su input attivo passivo. Quindi nel momento in cui tu sei in un momento di alto stress, cortisolo, sport, il tuo sistema autonomo va in questa modalità di attacco. Il riposo è importante per mantenere la prestazione nel tempo, ma se si prolunga un po' troppo l'organismo pensa siamo nella fase di recupero, adesso si riposa, e quindi spegne tutto, inizia a inondare i muscoli di fluidi, il famoso acido lattico, che non è acido lattico, l'acido lattico non ha nessun problema ai muscoli, sfatiamo questo mito, però quindi è quel trovare quel bilanciamento del riposo, ma non troppo, altrimenti il corpo si spegne.
Ma è per quello che quando tu fai una grande fatica, il giorno dopo hai un pochino male, ma il giorno ancora seguente hai molto più male. È una reazione che il corpo si sta rilassando completamente, per farla più semplice.
Esatto. Allora, in pratica i nostri muscoli sono tra i tessuti e gli organi quelli che contengono il minor numero di recettori del dolore. Quindi quando noi facciamo un'intensa attività muscolare e generiamo del danno muscolare, noi non lo percepiamo in maniera immediata perché non abbiamo i recettori del dolore che percepiscono questo tipo di danno muscolare. Invece poi quando inizia la fase di riparo dei DOMS, quindi a 24-48 ore dopo l'attività, il muscolo si inonda di fluidi per il riparo cellulare e non ha i recettori del dolore ma i recettori dello stimolo meccanico, quindi si attivano questi meccanorecettori che ci fanno poi sentire il dolore.
Allora, per chi ci stesse ascoltando, Davide Mangani, non solo sei una persona che fa delle gare di ultra endurance, ma sei anche un immunologo, questo va precisato, ecco il perché ti abbiamo posto anche questa domanda, perché da una parte tu ci spieghi che si fanno le cose, ma anche poi come si fanno, come reagisce il corpo, fa parte anche delle domande che ti poniamo. A me stupisce, devo ammettere, Davide, che noi siamo con te in questa gara. Di solito diciamo, beh, lo chiamiamo al volo, gli chiediamo il momento più bello, il momento più brutto delle ultime, diciamo, 12 ore, eppure tu ogni volta mentre pedali, malgrado le sfortune che ti stanno accompagnando, ti prendi il tempo di spiegarci, riesci a respirare mentre pedali, anche dove ti trovi adesso, perché noi, e chiunque lo può fare, ti possiamo seguire con il GPS, sei tracciato, come io stavo pensando, l'ho fatto in passato, ho seguito le gare di vela, per esempio, quando fanno il giro del mondo in barca vela, li puoi seguire, ma anche voi vi stiamo seguendo, Lara, lo stiamo guardando.
Sì, sì, noi vediamo, Davide, numero 18, ti stai avvicinando al Valense, corretto?
Sì, sono appena sceso giù dal Von der Hoy e anzi vi devo ringraziare perché il Von der Hoy è un passo durissimo, specialmente per le mie caratteristiche, molto breve, ma molto breve, sono 700 metri di dislivello.
Alla faccia!
Però è 11-12%, è veramente duro. Però io ero sicuro, ho detto, se arrivo lassù alle 10:20 col collegamento non c'è linea sicuro, quindi ho dovuto spingere molto di più e quindi è passato più veloce questo passo, quindi vi ringrazio, mi avete aiutato a spingere un po' di più.
Questo è bellissimo, noi pensavamo invece che ti avessimo rallentato. Giusto un'ultima cosa, Davide, un'immagine bella, perché per ora ti abbiamo, ieri abbiamo scoperto che per esempio hai dormito all'entrata di una biblioteca e lì ci sono stati dei ragazzi gentilissimi con te ed era un'immagine molto carina. È vero che ti hanno dato un cupcake che non sappiamo se poi ti ha aiutato, ti ha fatto più bene o male. C'è qualcos'altro di bello che ci puoi raccontare di questo tuo viaggio, anche interiore, diciamolo, quando ci si sfida, sì, così tanto anche nella tua testa? Cosa
Guarda,
sta succedendo?
Quello interiore breve te lo dico, perché poi quello esteriore è secondo me più bello, però quello interiore è davvero quando si insinua il pensiero, ma basta, tutta questa sfortuna mi ritiro, e invece il dire no, continuo. E invece quello
bello,
esteriore,
bello che non si muove.
Sì, ho questa immagine con Roberto, che eravamo fuori a un Volg, al supermercato, io che mangiavo mezzo chilo di pane con i fiocchi di latte e lui una banana.
Una cosa semplice ma bella, perché ti scalda il cuore?
Mi sta a cuore perché eravamo lì, sembravamo due trovatelli. E poi io ho detto no, io adesso ho preso mezzo chilo di pane, ma mica me lo mangio tutto. Poi quando l'ho finito, Roberto mi ha guardato e ha detto cavolo, te lo sei mangiato tutto.
È così che va quando ci si sfida, si superano i limiti, è quello che tu stai costantemente facendo in questa Swiss Bike Adventure, una delle prove di ultra endurance più dure della Svizzera, ma anche in Europa. Noi siamo con te, saremo con te anche domani, sembra una minaccia, ma è un modo per dirti che ti seguiamo e non sei solo.
Sono contentissimo che siete con me, tanto ho già tante borse, c'entrate anche voi qui in sella con me.
Perfetto, oh. Volentieri.
Tra l'altro ricordiamolo, una nobilissima causa anche per cui tu fai questo, è quello per rendere attenti tutti a una malattia che ha colpito una parte della tua famiglia ed è l'Alzheimer precoce, quindi ogni tuo passo, in questo caso chilometro, anche tanti chilometri che fai, 1200 con 25.000 metri di dislivello e 14 appunto passi alpini, ecco, tutto questo in autonomia lo fai anche per renderci attenti, portare la luce anche su un tema molto importante, una malattia molto importante, quindi grazie che tu lo fai.
Per ricordare una malattia che fa dimenticare.
Hai detto tutto te, buon viaggio, a domani.
A domani, grazie.
Per Olivia Dean è molto facile innamorarsi, ho già dei dubbi su questo, nel senso che è vero, ci sono delle cose che sembrano facili, ma poi se proprio le vuoi tantissimo sono meno facili. Il prossimo articolo che noi vogliamo commentare insieme parla di quanto sia facile in realtà in montagna perdersi, un po' questo il senso che leggo in questo articolo del Post, che ci parla degli ometti in pietra in montagna. Quegli ometti vuol dire quei sassi uno sull'altro impilati che in teoria ti dicono la direzione dove andare in assenza delle indicazioni che possono essere dei cartelli oppure della pittura che può essere bianco-rossa se il sentiero non è alpino e bianca-blu se sale di livello e diventa più esposto e richiede delle competenze specifiche.
Sì, diciamo che nascono un po' con questa funzione qui, è una tradizione davvero antichissima, l'hai detto tu Alice, l'idea era quella di orientare i viandanti, i pastori lungo questi percorsi difficili e quindi quando uno non sapeva se proseguire a destra o a sinistra, magari c'era la nebbia ed era disorientato, vedere un ometto, si chiamano così, quindi questi cumuli di sassi impilati, ti faceva capire la direzione da prendere e originariamente l'idea era questa. L'articolo però riprende questi ometti antichissimi perché al giorno d'oggi si ritrovano un po' ovunque, è diventata un'attività da fare non solo in montagna, si fa anche al fiume e si creano gli ometti, si fa in montagna appena si vede uno spiazzo in cui ce n'è uno si prova a replicarne un altro e quindi loro dicono attenti a fare questa attività perché non è un gioco, rischiate di disorientare chi utilizza ancora questi ometti per orientarsi e l'articolo va proprio un po' in questa direzione qua, fare attenzione quando si fa in montagna a quelle che sono delle tradizioni, che sono degli usi ancora utili proprio e non solo estetici.
Stavo cercando di ripercorrere gli ultimi sentieri che ho fatto su pietraie dove spesso appunto potresti trovarli, ma anche quelli più, recentemente ne ho percorso uno che era appena stato riterracciato, risegnato dalla capanna Albigna, la capanna Sciora in Val Bregaglia, effettivamente in alcuni punti c'era, ma diciamo che la pittura era molto presente. In altri casi mi è capitato effettivamente di ritrovarmi, pare che fosse un percorso, però lì non era segnato, ecco, lì era forse un po' abbandonato e quindi dici ma non ho la pittura o forse non posso, non è che chiunque può mettersi a pitturare e quindi l'ho considerato un aiuto.
Sì, diciamo che nell'articolo si riprende proprio questa situazione quando si è davvero in alta quota, magari quando c'è ancora la neve che copre la pittura o i cartelli o quando c'è la nebbia e che non si riescono a vedere tutte le segnalazioni, un ometto potrebbe aiutare e questo sicuramente si riallaccia all'uso dell'ometto. È anche vero che io le volte in cui ne ho visti tanti erano sempre un po' confinati in un posto in cui sembrava quasi diventata una tradizione di chi passa per quel luogo, crearne un altro, e non mi sembrava che destabilizzassero particolarmente il chi viaggia, chi si muove.
Sicuramente leggendolo mi sono resa conto che su un percorso alpino fare una cosa del genere, diciamo in una parte sbagliata del percorso, portare fuori percorso le persone è pericoloso. Ci ho pensato, mi sono detta, beh, qui qualcuno dice, beh, io faccio vedere che c'è una via alternativa. È vero che a volte non si vede benissimo la traccia e allora dici, ah, ma vedo, lo metto e ci vai. Quindi mi ha fatto riflettere che effettivamente in alta montagna solo chi è incaricato, come per la pittura, può fare una cosa del genere.
Sì.
A meno che, mi sento di dirlo, sia sopra già il sasso che ha la pittura che è andata via, allora dai un aiuto. Però anche lì l'articolo dice, attenzione, non fatelo voi perché potrebbe essere pericoloso, cadono sulle persone.
Sì, sono instabili, magari basta del vento forte che li butta giù e potrebbero poi cadere sul percorso, potrebbero mettere in pericolo le persone che stanno passando. Insomma, è un articolo che rende attenti e che forse riallaccia anche l'ometto alla tradizione. Io personalmente non sapevo che l'ometto nasceva con questa funzione di orientare chi va in montagna, quindi buono sapersi. Loro dicono, continuate magari a farlo a bassa quota, in zone in cui ci sono i cartelli visibili, passeggiate semplici. Nel momento in cui si arriva a una certa quota e il percorso si fa più complicato e diventa anche più difficile orientarsi, magari non c'è rete, cambiano un po' le situazioni del percorso, a quel punto allora forse lasciamo gli ometti dove sono e non aggiungiamone altri.
Spesso io non noto le cose, c'è qualcuno che ha fatto con me il Sentiero Roma che mi scrive, ma ricordi che lì ci siamo persi a causa di un ometto?
Ah, ecco.
Ecco, in questo caso forse io non me lo ricordavo, ma è vero che il post riprende il CAI, quindi è il nostro CAS, diciamo è l'organizzazione, associazione delle capanne alpine italiane. E lì è lui che dice, guardate che sta diventando come il lancio delle monetine alla Fontana di Trevi, quindi attenzione, in questo caso non è un gesto che fai imiti senza conseguenze, faccio la torre io più alta. Quindi l'articolo si riferisce all'Italia, io il Sentiero Roma effettivamente è dalla parte, rispetto ai Grigioni, la parte italiana sotto il Cengalo, il Badile, e lì mi dicono, io non mi ricordo, che ci siamo persi a causa di un ometto, e quindi ecco. Questo, beh, diteci anche la vostra, se vi è capitato di perdere la via o di crearne, cosa vi suscita anche questo articolo, queste persone che dicono, citando appunto anche il presidente del CAI dell'Alto Adige, attenzione, basta ometti, vietato farli, a meno che siate quelle persone abilitate per farlo. Ti odio e ti amo se penso ai jeans.
No, dai.
No, non te, Lara, con te tutto bene, tutto sotto controllo, siamo al secondo giorno insieme di mille voci.
Per fortuna.
Però stavo pensando ai jeans.
Sì,
che...
jeans è vero, sono d'accordo, è vero. Amore e odio per i jeans, a volte comodissimi, a volte proprio ti passa, a me d'estate passa la voglia proprio, se si possono evitare, li evito.
Questa tutina in jeans oggi...
Non li hai evitati.
No. Non solo non li ho evitati, ma mi sono posta delle domande. Siamo arrivati al momento in cui noi rispondiamo a una delle domande che ci assilla, o perlomeno alla quale non abbiamo mai davvero trovato una risposta, ma è lì, e a un certo punto dici, ma perché quella cosa esiste? E in questo caso, se io guardo i jeans, vedo quella minuscola taschina dentro la tasca, sopra.
Sì, ma veramente minuscola. Minuscola che forse ci sta una monetina, sì. Due franchi forse, cinque già non sono sicura, perché è davvero piccola.
I pletri, ci suggerisce Igor dalla regia. Beh, un musicista, metti lì i pletri tu nella taschina così non scappa fuori?
Sì.
Per suonare. Oh. Vedi. Però ecco, diciamo che originariamente ti chiedi, ma da dove arriva? Per i soldi, per i pletri? No, serviva per proteggere niente di meno che l'orologio da tasca. Eh sì, perché siamo nel 1873, gli orologi da polso non c'erano ancora. I minatori, i cowboy, immaginiamoceli loro, gli operai, sono quelle persone che potevano indossare i jeans, infilavano il loro orologio lì, al riparo dagli urti, da tutto quello che poteva distruggere un oggetto così prezioso. Ed è effettivamente in quegli anni che sono nati i jeans. Siamo negli anni della corsa all'oro, siamo in California. I pantaloni dei ricercatori si strappavano continuamente, ed è così che sono nati i jeans, perché ci sono questi due signori che si chiamano Levi Strauss e il sarto Jacob Davis, che decidono di creare qualcosa di più resistente. Cosa fanno? Rinforzano anche le tasche con dei piccoli rivetti di rame, sono quei, come li possiamo chiamare, quasi dei, che li abbiamo ancora oggi, sono
quasi dei chiodini, sembrano chiodini. No?
Dei ribattini,
esatto, sono quelli. E loro cosa fanno? Non era stile, servivano a non fare cedere queste parti, queste cuciture. E questi rivetti, tra l'altro, erano anche dietro. Col tempo li hanno tolti, un po' perché erano scomodi, un po' perché rovinavano tutte le segne.
Vabbè, certo, tutte rigate dopo questa. Tra l'altro tu, Alice, hai parlato dell'orologio da tasca, no? Perché non esisteva ancora quello da polso, e proprio prima, mentre parlavamo delle invenzioni svizzere, un ascoltatore ha detto: ma anche l'orologio da polso è stato inventato da uno svizzero. E quindi ecco che ritorniamo poi lì alle invenzioni di cui abbiamo parlato nella prima ora.
Esatto, anche qua tra l'altro stiamo parlando di un'invenzione, siamo negli Stati Uniti, ma Strauss è tedesco, e quindi anche lui arriva per cercare fortuna. E se noi guardiamo perché si chiamano jeans, dobbiamo spostarci in Italia, secoli prima, dal porto di Genova, secoli prima rispetto a quello che vi stiamo raccontando, quindi la taschina legata all'orologio. Partivano da Genova dei tessuti, un tessuto molto robusto di cotone, che veniva usato appunto anche per chi lavorava su queste navi. I francesi Genova la chiamavano Gen, gli inglesi jean, il plurale jeans. Quindi dietro a questa invenzione abbiamo un germanico, abbiamo gli Stati Uniti dove ha preso piede, abbiamo l'Italia da dove partiva un materiale che però non compone, non crea i jeans, il jeans che intendiamo noi di Levi-Strauss, ma quello è un materiale che si chiama, arriva dopo, ma comunque se lo porta ancora dietro anche Levi-Strauss, è un materiale che si chiama denim, perché denim arrivava da nim, e in questo caso noi immaginiamoci questo materiale che si chiamava la serge de nim, denim, tutto insieme. Ecco la storia dietro a questo jeans, che fa un po' anche lei il giro del mondo e che ci risponde a tanti perché. Perché si chiama jeans, perché si chiama denim, perché c'è quella taschina minuscola,
perché ci sono quei bottoncini ormai solo davanti. Abbiamo fatto davvero un po' la storia di questo pantalone robustissimo, e abbiamo capito anche perché era così robusto.
Sono le 10.53, ci stiamo avvicinando alla terza ora di Mille Voci, che fa rima con Maria Pia Belloni. Ciao, buongiorno Maria.
Ma buongiorno e ben ritrovati a tutti gli ascoltatori. Che bello questo passaggio un po' ondulato tra un Mille Voci e l'altro, tra una squadra e l'altra. La mia è un po' più individuale, ma uno ma nessuno 100.000.
Siamo tutti unite, tutte unite. Tra l'altro dicevi tra una cosa e l'altra, tra una canzone e l'altra si commentava. Voi parlerete di, tu parlerai con il tuo ospite.
Dammi pure del lei.
Igor rimane con te alla regia, esatto, quindi voi, tu e Igor, parlerete di questa terza ondata, quarta ondata, ho perso il conto, quarta ondata di caldo.
Abbiamo perso tutti il conto purtroppo, ma perdiamo anche il senno a furia di vivere, sì, con queste condizioni estreme.
E proprio mentre andava questa canzone, io ti ho detto: beh, sta girando tantissimo l'immagine emblematica di un lago nella Svizzera romanda che è secco. C'è anche una webcam che lo mostra. Le Brenet, al plurale, nel canton Neuchâtel, e ti ho detto: vai a vederlo, è davvero secco, ci sono le barche, il porto senza acqua. E tu mi hai detto: no, aspetta.
Achtung, 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 questo lago è in secca da almeno 5 anni. Lago inteso come spazio davvero ristretto. È chiaro che lì c'è un problema, diciamo, di frontiera tra Francia e Svizzera, che si rimpallano un pochettino la questione, perché da lì parte anche la navigazione che, se no, adesso lo dico a memoria, dovrebbe poi portare i turisti sul fiume Doubs. Allora naturalmente è interrotta questa attività, ma sono anni che questo laghetto soffre di una secca pazzesca. io ero lì diversi anni fa, almeno 5, quindi ne stavamo parlando a memoria proprio, e arrivando è chiaro che ti fa impressione, che tu arrivi e dici aspetta, ah, andiamo al Lac de Brenin, e poi arrivi e dici dov'è, sì, non c'è,
è fango,
naturalmente anche con queste barche lasciate in secca perché non tutti hanno avuto il tempo di ritirarle, però non è una novità assolutamente, in questo bisogna essere molto attenti, è un po' fake, naturalmente sì. I video servono anche per alimentare questa situazione di sconcerto, lo era già da diversi anni e lo rimane naturalmente peggiorando sì. Date le temperature.
Tra l'altro il fondale fa impressione, è sfaldato a sua volta, talmente secco, avete in mente cosa succede poi al fango quando si divide, si creano come delle parti di fango, come delle piastrelle quasi di fango.
Sì, era un bacino bassissimo, era comunque un laghetto, una grande pozza con appunto da una parte la Francia e dall'altra parte la Svizzera, entrambe zone molto turistiche, molto, insomma, non stiamo parlando di Venezia, ma parliamo comunque di un turismo importante che
non è la Jungfrau, non è la regione della Jungfrau da dove siamo partite oggi con mille voci, però tu ci stai dicendo questo non per dire non è vero che non fa caldo, ma questa è una fake news, non è che adesso è secco, non c'è acqua, ma è così, è una situazione che si conosceva
già. Perdura, sì, esatto.
Però tu oggi ci vuoi parlare del fatto che per davvero arriva una quarta ondata di caldo e ti chiedi come l'affrontiamo, cosa sta succedendo.
Ma soprattutto io mi chiedo, in realtà lo chiederò all'esperto che è Marco Gaia, in realtà allora come affrontarla, appunto sono tante le persone che possono darci dei consigli, il buon senso primeggia su tutte. Però a me da un po' che interessa capire i meccanismi, cioè arriva questa onda, abbiamo iniziato già la primavera con dei termini record, delle temperature record, io vorrei andare proprio a capire tecnicamente, scientificamente che cosa non sta funzionando, quindi di solito noi con gli interlocutori si dice come sta funzionando questa cosa, la domanda invece sarà che cosa non sta funzionando e perché abbiamo queste situazioni, perché qualcosa di sicuro non sta funzionando, ce lo spiegherà il nostro esperto.
Anche perché ti chiedi, il clima sta cambiando e anche noi come cambiamo? Come cambia le nostre vite, le nostre abitudini? Quanto dobbiamo cambiarle?
Chiedetelo agli agricoltori, chiedetelo ai pompieri, insomma dobbiamo.
Alle mucche
guardarci.
Che vengono anche uccise, sono state uccise tantissime mucche in anticipo perché non c'era.
La natura sta piangendo, se osservate, sembra di essere in autunno.
È vero anche quello, mi è successo di percorrere un bosco e di chiedermi che stagione è, difficilmente lo capivo, anche i fiori, meno fiori in determinate zone, è quello che sta succedendo, è quello che tu analizzerai con Marco Gaia nella prossima ora di Mille Voci Insieme. Noi invece, Lara, domani torniamo.
Domani ci siamo, sì.
Allora, avremo il insieme fino a venerdì. Avremo tanti temi, ogni giorno avremo qualcosa, forse vi ricordiamo, se volete leggere con noi il libro I Convitati di Pietra, è un libro che ha vinto il premio Strega, che venerdì commenteremo con il nostro collega Alessandro Bertellotti, che ha anche intervistato l'autore.
Sono 168 pagine, entro venerdì, quindi chi ha il piacere, magari qualcuno di voi l'ha già iniziato, magari qualcuno di voi l'ha già letto e sarà quello il momento proprio per discuterne, una storia di 30 allievi liceali di una classe sola che fanno un patto da ragazzi, forse un patto un po' ingenuo che poi modifica le loro vite. Loro pensavano che la loro vita fosse già scritta e in realtà questo patto stravolge un po' la situazione.
Lo sto leggendo, ci arriverò, sono
ferocissimo questo libro.
L'hai letto? Ok, tu sei convocata venerdì al book club di Mille Voci. L'hai letto, Maria Piavelloni l'ha letto, ti è piaciuto? Devi giusto accendere?
Accendiamo, interessante lo definirei?
Okay. Vedremo allora.
Ci dirai di più. Allora noi adesso vi salutiamo, vi lasciamo nelle mani di Maria Piavelloni, ma prima ci sono le notizie e poi la terza ora di Mille Voci Insieme.